Allora questa parabola si colloca al capitolo 21 di Matteo. Se poi vorrete vedere il contesto, noterete che Gesù è già entrato in Gerusalemme, quindi è giunto nel compimento della sua opera. Gerusalemme non solo come luogo geografico, ma come luogo in cui porta a compimento il disegno del Padre nel dono della sua vita, in quegli eventi tragici, porta a compimento l'evento salvifico, la salvezza che il Padre offre all'umanità. Ma appaiono eventi tragici di rifiuto e anche di ostinata decisione di eliminare Gesù il giusto. Quindi si è già consumata questa decisione. Guardate l'ultimo versetto. Udite queste parole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, hanno già deciso di eliminarlo. Però ovviamente sono attenti alle situazioni. Il male per sua natura non vuole venire alla luce, non vuole smascherarsi. Sono attenti alle reazioni che provoca la folla e quindi aspettano il momento opportuno. Il complotto è nel buio, la decisione è nel buio, la decisione di catturarlo e di eliminarlo, e attendono gli eventi opportuni per scatenare la loro trama di violenza e di rifiuto. Quindi siamo a Gerusalemme, il compimento dell'opera di Gesù, e stranamente siamo a Gerusalemme e gli eventi diventano drammatici. Quindi si compie l'opera di amore attraverso eventi che appaiono drammatici ed oscuri, addirittura un complotto. Tutto questo, e sono un po' nella fase introduttiva per creare il contesto di questa parabola e gli interrogativi alla quale la parabola vuole rispondere, tutto questo è caratterizzato da due elementi. Il primo, i discepoli sono perplessi, per non dire in crisi, perché Gesù è per loro un paradosso inatteso. Si sono fidati di lui, l'hanno seguito, non hanno capito tutto, anzi lungo il cammino verso Gerusalemme li abbiamo trovati che discutevano per i primi posti e si dividevano tra di loro, ma la presenza di Gesù in mezzo a loro è stata la ragione del loro cammino. Si sono fidati di lui, lo hanno seguito, si sono affidati a lui e si ritrovano sempre più perplessi. Non risolve le cose, è sempre più solo, non lo accolgono. Speravano qualcosa di diverso, la soluzione dei loro problemi, l'evidenza del regno di Dio che appariva, la sicurezza e la serenità della loro vita. E invece, seguendo Gesù, vedono che Gesù è sempre più solo e rifiutato e sperimentano la precarietà della loro sequela e della loro fede. Si affidano, rimangono, ma Gesù rimane un po' qualcosa di paradossale per loro. Tra l'altro erano stati educati un po' come noi alla potenza di Dio, no? Dio che libera dal Mar Rosso con potenza, ecco il Dio liberatore che salva il suo popolo. E Gesù, che vuole rivelare il volto di Dio, non cambia le cose, non usa la potenza per trasformare le cose, ma le attraversa con amore. E per i discepoli educati a questa immagine di Dio potente, onnipotente, può far tutto, e perché non lo fa allora? Ecco perché devi cominciare a cambiare davanti a Gesù che va a morire alla croce la tua immagine di potenza di Dio. Non è una potenza che cambia le cose con prepotenza, ma è una potenza dell'amore che è debole e si consegna sempre fino in fondo. Un'immagine nuova di Dio entrando nella passione. Ma questo è difficile. Ci scandalizza. Gesù lo dirà, voi tutti vi scandalizzerete in questa notte, cioè troverete ostacolo a credere, dovrà dirglielo prima, perché sa che troveranno ostacolo a credere. Quindi siamo nel momento conclusivo di Gesù, i discepoli che lo seguono, che si sono fidati, affidati a lui, vivono davanti al progressivo andare verso la croce di Gesù, quindi sperimentare il rifiuto, la solitudine, sperimentano questo paradosso inatteso. E dall'altra, c'è un altro fatto che fa pensare. Udite queste cose, alla fine i sommi sacerdoti e i farisei, coloro che in un certo senso hanno un'autorità, un potere sociale, culturale, religioso, c'è anche l'oligarchia dei sadducei, economico, e coloro che hanno un po' di potere mettono a morte Gesù. E qui veramente l'interrogativo è: ma chi determina gli eventi della vita e della storia? Sono nelle mani di Dio? Li guida Lui? O sono chi ha il potere, i potenti e i prepotenti, che determinano i fatti e gli eventi? Ecco, è un interrogativo che attraversa la passione di Gesù. L'hanno messo a morte, l'hanno condannato, l'hanno catturato con inganno, e lui, l'innocente, è stato processato e messo a morte. Ma allora chi determina i fatti? Dio non deve intervenire a salvare il suo giusto? È nelle mani di Dio questa storia o è nelle mani degli uomini? Ecco l'interrogativo di sempre, davanti anche alle sofferenze che vediamo dell'umanità, queste sofferenze di questi giorni, alcune inaudite, misteriose. Ma chi determina gli eventi e la storia? Ecco, ci sono un po' questi due interrogativi davanti a Gesù che racconta questa parabola. La perplessità dei discepoli: noi ci fidavamo di te, pensavamo che tu risolvevi le cose, abbiamo affidato la nostra vita a te, che sei potente ed onnipotente, rivelazione del Dio potente ed onnipotente. E dall'altra, guardando gli eventi, ma chi li guida? Gli uomini che hanno il potere o sono nelle mani di Dio? Vedete? Dipende da che lettura ne fai delle cose, a che profondità, lo vedremo poi nei racconti della passione. Ma adesso entriamo in questa parabola. Allora, Gesù racconta questa parabola, è l'immagine della vigna. Cito solo Isaia 5, l'immagine della vigna è la storia tra Dio e il suo popolo. Sempre una storia, non una affermazione dottrinale, non un concetto, non un'idea, ma una storia tra Dio e il suo popolo, un Dio fedele, misericordioso verso un popolo che produce uva selvatica, infedele e improduttivo. Sempre questa storia che si intreccia tra l'iniziativa di Dio e il suo popolo, e l'immagine della vigna diventa una di quelle immagini che evocano e rimandano alla storia di Dio e del suo popolo. Quindi siamo di fronte all'immagine della vigna e della storia tra colui che pianta la vigna e i vignaioli che la coltivano. Vediamo innanzitutto come è costruita, dopo aver visto il contesto, vediamo come è costruita questa parabola, per poi arrivare al messaggio, ma già emerge il messaggio vedendo come è costruita, e un po' di attualizzazione per noi. Come è costruita questa parabola? Tre punti. Il primo: una relazione o una tensione tra il padrone e i contadini. C'era un padrone che piantò una vigna, l'affidò a dei vignaioli, chiamiamoli vignaioli, l'affidò a dei vignaioli e se ne andò. Ecco, il primo punto è questa relazione o tensione tra il padrone e i vignaioli. Però se notate bene, questa prima tensione o relazione o storia che si intreccia, di chi è l'iniziativa? C'era un padrone che piantò una vigna, è sua l'iniziativa, del padrone, lui che pianta una vigna e la fornisce di tutto quello che è necessario. Qual è la parola ultima e definitiva? Guardate il versetto 40. Quando verrà il padrone della vigna, che farà quei vignaioli? Vedete? Questa storia tra il padrone e i vignaioli è come tra due mani, l'iniziativa del padrone e la parola definitiva di giudizio del padrone. Sì, è nelle sue mani. Però, ed è importantissimo, tra questa iniziativa del padrone e la parola definitiva di giudizio c'è tutta una storia che si svolge tra il padrone e i vignaioli, quasi una duplice ostinazione da parte del padrone di ottenere frutti. Per questo la vigna è stata piantata, per questo la vigna è stata consegnata ai vignaioli. E l'altra ostinazione invece da parte dei vignaioli, che non danno frutti, fino a respingere gli inviati, fino alla violenza, fino all'omicidio del figlio. Ecco, allora abbiamo già un primo punto molto importante per cogliere il senso di questa parabola. Sì, questa parabola inizia, l'iniziativa è del padrone, la parola definitiva di giudizio, che farà il padrone della vigna? Farà morire miseramente quei malvagi e la darada. È sua la parola di giudizio, definitiva e totale. Quasi a dire che questa storia si svolge tra Dio, si svolge dentro le mani di Dio, ma c'è tutto lo spazio per questa duplice ostinazione: il padrone che attende, che dà fiducia, che dà la vigna, che attende i frutti, e l'ostinazione dei vignaioli che nella loro libertà, responsabilità, nel loro lavoro, nel loro tempo, si ostinano a non dare frutti. Ecco, in questa storia della salvezza e questo intreccio tra queste due cose. E questo è il primo punto. Non siamo ancora al cuore della parabola, però già cogliamo delle cose interessanti. Il ripetuto tentativo del padrone di ottenere frutti ostinato, il ripetuto rifiuto dei vignaioli di dare frutto ostinato, fino, ripeto, alla violenza, all'omicidio, fino a eliminare il figlio, l'amato, l'eletto. Secondo punto con cui questa parabola è costruita, ed è forse il centrale, anche se il più difficile da cogliere, però è molto bello ed è interessante coglierlo nella sua, così come viene presentato e nella sua novità. E la seconda relazione o tensione è tra i servi che vanno dai vignaioli inviati dal padrone per ottenere frutti e il figlio che da ultimo va ai vignaioli inviato dal padrone per ottenere frutti. Vedete, a un primo sguardo, a una prima lettura, le modalità sono le stesse, le modalità storiche tra servi molti, figlio unico, sono le stesse. Hanno lo stesso mandante, lo stesso padrone, è lui che li manda, hanno la stessa missione, ottenere frutti, vanno dagli stessi destinatari, i vignaioli, l'umanità, ottengono e subiscono lo stesso rifiuto e lo stesso destino. Vedete, la storia sembra sempre andare avanti uguale, anche nelle modalità con cui il figlio di Dio viene dentro questa storia. Sì, se guardi la storia sembra uguale, è venuto il figlio di Dio e tutto continua come prima, i potenti e i prepotenti continuano a determinare gli eventi. La missione dei profeti che Gesù realizza, mandato da Dio all'umanità per ottenere frutti di salvezza, è respinta come quella di tutti i profeti e i giusti prima di lui. Questa storia non cambia mai. E invece non è così. Non è così. Ecco, se guardi le modalità storiche, sono queste. Ma se guardi più in profondità, guardate, guardate, versetto 34, quando fu il tempo dei frutti mandò i suoi servi, versetto 35, quei vignaioli presero i servi, lo bastonarono, lo uccisero, lo lapidarono. Quindi è il padrone che manda i servi per una missione, per ottenere frutti, e questa missione viene disattesa, anzi rifiutata, con la cattiveria, la violenza, l'omicidio. Di nuovo mandò altri servi, si comportarono allo stesso modo. Versetto 37. Da ultimo, sì, Gesù viene come tutti i profeti, ma è l'ultimo, è l'ultima missione. Non ha più nessuno più di così Dio, non ha più nulla da dire e da donare all'umanità. È l'ultima missione. Vedete la diversità? Non è più uno dei profeti, è l'ultimo. Chi è? Da ultimo mandò il proprio figlio. Ecco, la novità non sta nelle modalità storiche, sta nell'identità di colui che è venuto. Non è più un servo, non è più uno dei tanti inviati da Dio che subiscono un destino di rifiuto e di morte. È il figlio, l'eletto, l'amato del Padre. È ultimo perché non ha più nessuno, è la parola definitiva, rivelativa del cuore di Dio, è il dono di grazia definitivo, ultimo, è l'ultima missione. Non attenderti un'altra missione, ecco la novità, ecco la novità. E infatti anche il racconto si sofferma su questo ultimo, mentre dei servi non è detto niente. Il padrone si sofferma prima di inviare il figlio e dice: avranno rispetto di mio figlio. E quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé, anche loro si accorgono che è diverso, non è più un servo, si accorgono, è l'ultima missione, è il figlio, è l'erede, l'erede. Usurpiamo l'eredità, mettiamoci noi al posto di Dio. È l'ultimo grande rifiuto, non è più il rifiuto di qualcosa, è il rifiuto veramente del dono, della salvezza e della grazia di Dio. Costui è l'erede, venite, uccidiamolo, avremo noi l'eredità. E presolo, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Chiaro richiamo alla morte di Gesù, fuori dalla città, fuori dalle mura della città. Lo portarono fuori, la lettera agli ebrei lo dirà, lo espulsero fuori dalla convivenza umana come un maledetto appeso alla croce. Ma non ci fermiamo su questo, ci fermiamo invece su quello che stavo tentando di dire. Vedete, la differenza e l'uguaglianza tra i servi e il figlio. Intanto l'uguaglianza, le modalità storiche sono le stesse, lo stesso mandante, gli stessi vignaioli a cui sono inviati, lo stesso compito e la stessa missione, lo stesso destino. Ma la novità è che questo non è più un servo, è il figlio, che questa non è più una missione, è la missione salvifica, è l'ultima, è la definitiva. Costui non è più un servo, è l'erede, e rifiutando lui ci si pone in esclusione della salvezza di Dio. Allora voglio approfondire un po', vedete, anche noi ci aspetteremmo la salvezza come cambiamento delle cose, della storia, delle modalità storiche. Vorremmo vedere che Dio interviene e cambia la storia, elimina il male, fa vedere la salvezza. Lui fa di più, fa molto di più, ma fa in maniera diversa da come ci attendiamo noi. Lui viene ad abitare questa storia e questa terra, manda il suo figlio, dona tutto, offre tutto, parola e grazia definitiva per la salvezza. Non la cambia come vorremmo noi, le modalità storiche sono sempre quelle, sempre vengono rifiutati i giusti, eppure Dio ha dato tutto, c'è l'eternità in questa storia, c'è la salvezza. Non ancora manifestata in pienezza, ma c'è il figlio di Dio, e il suo amore fedele al Padre che dona la vita, fa vedere che il bene è più forte del male, che il male non è la parola definitiva. Ecco, pone dentro la storia quello che è la salvezza. Non la cambia nelle modalità storiche, ma dona il figlio. Se davvero Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio, allora il mondo è salvo. Allora devo entrare in questa salvezza e rivelarla. Capite la novità? Non è nel cambiare le cose, ma è nella novità che Dio ha donato. Non diciamo che l'incarnazione, passione e morte sono il mistero principale della nostra fede, uno dei due misteri principali. Ecco l'incarnazione, eccola, l'ultima, il figlio, veramente è venuto ad abitare, quindi questa terra, questo campo di grano e zizzania è abitato dalla presenza salvifica di Dio in Gesù, è abitato da quello che dura per l'eternità, non è abbandonato, non va verso il nulla. È veramente incredibile. Dio salva, ma non come noi vorremmo, liberandoci dal male. Anche i discepoli volevano vedere la potenza, noi vorremmo abitando queste realtà contraddittorie, a volte senza via d'uscita. Dio le ha condivise in Gesù, fino al dolore, sì, fino al rifiuto, sì, fino alla solitudine, sì, fino alla morte. Dio che condivide la morte. Ma allora neanche la morte è la parola definitiva, se Dio l'ha condivisa e l'ha presa con sé. Ecco, questa è la novità della salvezza, che vivi nel... Terza ed ultima cosa, per capire un po' la struttura di questa parabola. Abbiamo visto allora la relazione o tensione tra il padrone e i vignaioli, queste due mani del padrone in mezzo alla storia di libertà e di responsabilità dei vignaioli, che può essere usata anche per rifiutare i doni di Dio, per la violenza e l'omicidio, questa storia misteriosa. Abbiamo visto il secondo punto, l'uguaglianza e la differenza tra i servi e il figlio, uguali nelle modalità, diverse nella identità, per cui rendono l'azione salvifica ultima e definitiva. Dio non ha più niente da dirci oltre Gesù, nessun'altra rivelazione, ma se non esplicitazione della rivelazione che in Gesù ci ha dato e ci ha dato tutto. Terzo punto lo vedrei all'interno del cuore del padrone. Quasi una tensione all'interno del cuore del padrone, la terza tensione nell'animo del padrone, che introduce un po' il tema del giudizio che abbiamo sempre visto nelle parabole presenti, anche se come sfondo conclusivo e finale da conoscere ma da non anticipare. Il padrone, se leggi la prima parte della parabola, è paziente ed ostinato, ma chi glielo fa fare? Ma non hai visto che i primi servi te li hanno bastonati, insultati, addirittura alcuni uccisi, ne manda altri. Ma ti fidi ancora? Ti fidi ancora? Dai ancora fiducia? E anche quelli li trattarono allo stesso modo e manda il suo figlio. Ecco, questa ostinazione nella fiducia fino in fondo, fino a dire rispetteranno almeno mio figlio, avranno rispetto di mio figlio, quella che noi chiamiamo questa misericordia infinita, questa bontà infinita fino a donare tutto, fino a rischiare tutto. Ecco, Dio è misericordia infinita. Però dall'altra parte abbiamo detto anche, o no, che la parola definitiva, ultima, qual è? Versetto 40 e 41, è una parola di giudizio, cioè questa misericordia infinita, questo donare tutto, questo fidarti per sempre, non è accettare l'ingiustizia, non è convivenza o connivenza con l'ingiustizia, no, non è la stessa cosa essere giusti ed ingiusti. L'amore paziente e misericordioso non è senza verità, o meglio, la pazienza divina, la misericordia di Dio infinita non rende irrilevante, senza rilievo, la libertà e la responsabilità umana. Che farà? che farà? Farà morire miseramente quei malvagi. Ecco, vedete, l'infinita misericordia di Dio non è senza verità. L'infinita tolleranza di Dio non rende irrilevante la libertà e la responsabilità umana, perché alla fine non tocca a te anticiparlo e non devi anticiparlo, ma raccoglierai quello che hai seminato. Ecco, noi facciamo fatica e non riusciamo, come altre cose, a mettere insieme la misericordia infinita di Dio e il giudizio di Dio. Come le metti insieme? A volte diventi rigido giudice e vorresti che Dio agisse come vuoi tu, a volte diventi tollerante e misericordioso. Ecco, facciamo fatica, però dobbiamo tenere presente queste due cose nel cuore di Dio: appellarci e vivere la misericordia, e diventa un impegno serio. L'abbiamo visto stamattina, no? La denuncia dell'uomo che ottiene misericordia e non fa misericordia, ed è un impegno serio, e dall'altra non anticipare il giudizio di Dio, ma sapere, ecco, sapere che finché ci dà tempo per misericordia e conversione, ma c'è un momento in cui questo tempo si conclude, non hai più tempo, non è più il tempo della misericordia. Ecco, di dentro il cuore del padrone mi sembra di leggere questa duplice tensione. E così abbiamo visto un po' come è costruita la parabola, e abbiamo già anche però sviluppato, mi sembra, alcuni temi, ma vediamo un po' come la spiega Martini in due battute. La riprendiamo dall'inizio. C'era un padrone che piantò una vigna. È qualcosa di caro la vigna per il padrone, qualcosa che gli sta a cuore. Non è qualcosa di banale. L'immagine della vigna, leggete anche il Salmo 79, che qualcuno lo considera un po' il salmo della vita religiosa, no? Ne hanno abbattuto la sua cinta e l'animale selvatico, se ne... Ecco. Guardate, questa cosa che gli sta a cuore, cosa fa? La circondò con una siepe, una siepe di difesa, di protezione, perché gli sta a cuore. Vi scavò un frantoio e vi costruì una torre, la fornisce di tutti gli strumenti necessari per coltivare e produrre e per lavorare il frutto. Quindi non solo pianta una vigna, ma i particolari con cui viene anche sobriamente descritta la vigna, che viene circondata da una siepe, quindi non viene lasciata in preda a tutti, che viene fornita del frantoio, della torre, che probabilmente aveva una doppia funzione, sia di difesa e di sicurezza, sia di raccolta degli strumenti, perché si potesse come deposito, una raccolta degli strumenti come deposito perché si potesse coltivare la vigna. Comunque l'immagine è di un qualcosa che sta a cuore il padrone, che la fornisce di ogni cosa necessaria, e poi guardate, l'affidò a dei vignaioli. Le cose care il padrone le affida a dei vignaioli, le affida l'umanità, le affida l'uomo, il tempo, la storia, l'ambiente, un cuore per amare, un'intelligenza. Provate a pensare, tutto diventa qualcosa che Dio ci ha affidato. A volte lo viviamo come un possesso nostro, no? Siamo come i vignaioli della prima ora, forse anche questi hanno ragionato così. La fatica della giornata e il caldo è frutto mio questo. Non si accorgono che hanno ricevuto tutto, hanno ricevuto il tempo, hanno ricevuto la realtà dove vivono, hanno ricevuto l'intelligenza e il cuore, hanno ricevuto... Ecco, viviamo le cose come possesso e non come dono, dimentichiamo questa diabolica dimenticanza, no? Come il servo del re di questa mattina, che dimentica quello che ha ricevuto e vede solo quello che gli è dovuto. Mentre le parabole, e poi nel discorso escatologico sarà chiaro, servo buono e fedele, amministratore. L'uomo è chiamato amministratore, hai tra le mani i doni di Dio, il tempo di Dio, la vita che è di Dio, non sai neanche quanti giorni avrai, vedi che non sei il padrone, vivila con riconoscenza ogni mattino, guarda che è un dono essere qui, prima di vedere quello che ti manca, che ti è dovuto, guarda quello che ti è stato dato. Ecco la logica nuova, no, del regno, ogni mattina mi è stato dato questo giorno. Mentre vedo quello che mi manca, quello che l'altro mi ha fatto, quello che prendo per il corpo. Ricordate la parabola di stamattina, no? Dimentica quello che gli è stato dato e ricorda. Però adesso andiamo avanti. Quindi, però questa caratteristica, le cose care che il padrone ha, le affida dei vignaioli e se ne andò. Ecco Dio. Non sta qui a fare il controllore, a spiarci, quel triangolo con l'occhio che... Dio ti vede, sì, però non fa la spia, dicevano. No? Vabbè, a parte questo per dire che quasi prende le distanze, ti lascia davvero libero, ti lascia davvero libero, ti dà le sue cose tra le mani, si fida di te. Ecco la tua responsabilità, ecco la tua libertà, ecco il tempo che hai tra le mani. Non dimenticare che sei un amministratore della multiforme grazia di Dio. Ma che cosa ti vanti se tutto hai ricevuto, dirà San Paolo? Perché ti vanti, ti metti sopra gli altri? Perché ti è invidioso degli altri se quello che hai l'hai ricevuto tutto? Però vedete, questa prospettiva la dimentichiamo. La dimenticano infatti i vignaioli, ma guardiamo la parabola brevemente da un punto di vista del padrone. Cosa fa? Versetto 34. Quando fu il tempo dei frutti, quindi il tempo giunge, mandò i suoi servi e quei vignaioli a ritirare il raccolto, ha affidato loro quello che ha di caro, gliel'ha affidato alla loro responsabilità e libertà, gliel'ha affidato perché producano frutti, manda a ritirare i frutti, frutti di salvezza, frutti di vita, frutti di comunione, frutti di fraternità, chiamateli come volete, frutti di solidarietà, frutti, ma... E quei vignaioli, presi i servi, lo bastonarono, lo uccisero, lo lapidarono. Marco è un po' più lento nella descrizione. Ma come? Invece di dare i frutti, cosa avranno pensato? Scatenano la violenza e il rifiuto, fino all'ingiustizia, all'omicidio. Cosa avranno pensato? Erano stanchi quella sera che arrivati i servi, stanchi per il lungo lavoro. Sembrava che tutto fosse dipeso dal loro impegno, dimenticano che i doni sono stati loro dati. Sì, però hanno paura di Dio, perché stai attento, perché poi e rifiutano, aspettano, forse hanno un po' paura. Cosa succede? Versetto 36, di nuovo mandò altri servi, più numerosi dei primi. Ah, ma come? Come mai ne manda altri? Ma allora non è potente come pensavamo, allora non interviene, ci lascia fare, possiamo decidere noi. Vedete, è un progressivo dimenticare, impadronirsi dei doni di Dio, viverli staccandosi dalla relazione con Lui fino a non riconoscere, o meglio a riconoscere il Figlio, ma a coglierlo come la grande occasione e opportunità di diventare loro i padroni, usurpare l'eredità. Vedete, il male è un po' questa logica, pian piano ti fa mettere tu al posto di Dio, non vivi i doni di Dio, non vivi la dipendenza di Dio, non vivi come amministratore fedele e saggio. Vedi che in fondo le cose, non diciamo a volte che chi è cattivo le cose gli vanno meglio, a volte senti un po' qualcuno che, ma anche ultimamente nelle famiglie, sono stato sempre a posto e guarda quelli e gli va tutto bene. È Dio che lascia fare, che non fa distinzione, che non interviene. Proviamo a vederla adesso dalla parte del padrone. Dalla parte del padrone. Quando fu il tempo dei frutti, mandò dei servi a ritirare il raccolto. Li manda e vede che tornano malconci, altri non tornano neanche. Li hanno uccisi, eliminati. Cosa avrà pensato il padrone? Ma sono gente intelligente. Capiranno, forse stanno vivendo un momento difficile. Diamogli un'altra occasione, un'altra opportunità. Vedete, non è debolezza, ma è desiderio di promuovere, di dare fiducia, di dare tempo, di dare altre opportunità, di dare altre occasioni. Perché? Perché sono intraprendenti, capaci. Ci penseranno, ragioneranno, si accorgeranno. E quando vede che neanche i secondi tornano, cosa fa? Beh, ma adesso ho ancora il figlio, davanti al figlio, e lo rispetteranno. Cioè, dona tutto, il figlio. Ecco l'emergere della forza della parabola, il cuore del padrone che dona tutto. Ma non hai capito? Ha capito che lo rifiutano, ma pensa, bisogna ancora dargli fiducia, dargli tempo, dargli altre opportunità davanti al figlio, al dono massimo, capiranno. E invece anche davanti al figlio scatenano il loro rifiuto, la loro violenza per usurpare l'eredità, mettersi al posto di eliminare Dio. Che Dio non sia debole, e lo vediamo poi nella parola del giudizio, toglierà, ucciderà, toglierà la vigna, la darà ad altri. Ecco, siamo un po' nel cuore della parabola e voi potete capire adesso, meditando questa parabola, davanti alla croce di Gesù. Almeno per cogliere, sì, abbiamo ancora qualche minuto, almeno per cogliere tre cose davanti alla croce di Gesù leggendola con questa parabola. Cogliere innanzitutto il cuore del padrone, che si fida e si affida all'umanità, e davanti ai vignaioli che vivono per se stessi, la loro cattiveria, il loro interesse, i doni che hanno ricevuto per loro profitto, fino alla violenza e a eliminare i servi e fino a uccidere il figlio, di fronte a questo scatenarsi del male, come risponde il padrone? Donando tutto, non facendo piazza pulita finché siamo dentro questa storia, come noi vorremmo. Perché Dio non interviene? Perché dove c'è un eccesso di male e di cattiveria c'è un eccesso di misericordia e di amore. Ecco il cuore di Dio che la croce ti rivela. La croce ti dice: il Dio di Gesù è il Dio che dona tutto, ha amato il mondo da dare il suo figlio. Non solo i doni, non solo i servi, il figlio, tutto. Più di così non può darti. Ecco perché Dio è amore. E se vuoi capire qualcosa del cuore di Dio, non basta la giustizia retributiva, devi entrare in un amore che è oltre il più grande. Ma perché dà il figlio? Perché lo dà? Ma lo meritavano quei vignaioli? Lo meritavano? E allora perché lo dà se non lo meritavano? L'hanno capito quei vignaioli? Ma allora perché lo dà se non lo capiscono? Vedete, un amore che è più grande del merito dell'uomo, che è più grande del rifiuto dell'uomo, che è più grande dei limiti dell'uomo, al punto da abitarli, sofferenza e morte, e quindi da redimerli. Ecco, davanti alla croce dovremmo sempre recuperare il volto del Dio di Gesù, non del nostro Dio che ognuno poi, secondo le situazioni positive o negative della vita, si fa un'immagine di Dio, e perché non interviene, perché non mi vuole bene, perché gli ho chiesto tanto, domande lecite, per l'amor di Dio, nel cammino di fede, che emergono, però è davanti alla croce che le nostre domande cambiano, ma davvero Dio dona tutto, ama tutto, non interviene cambiando, ma donando tutto. Davanti, provate a guardare a questi vignaioli, alla loro cattiveria, che è l'immagine del mondo di oggi. Cosa interviene? Spazzando via. Ci sarà il momento del giudizio, ci sarà, ma dentro la storia dona tutto. La croce mi dice: ama questa umanità, e dove c'è un eccesso di male, di peccato, ci vuole un'eccedenza di amore, di misericordia. E noi dovremmo fare un po' portare questo Dio, dove c'è un'eccedenza di cattiveria e di disumanità, portare un eccesso di bontà e di misericordia. Davanti alla croce di Gesù bisogna leggere questa parabola e vederci innanzitutto il volto di Dio, come risponde alla cattiveria umana, al male del mondo, donando tutto. Incredibile. Un Dio così è incredibile, sì, da non crederlo. Se non ce l'avesse detto Gesù non lo crederemmo, non ci arriveremmo da soli. Noi arriveremo al Dio potente e prepotente che mette da una parte i buoni e dall'altra i cattivi, e lo farà. Ma non adesso, ci ha donato Gesù. E non dobbiamo anticipare noi. Seconda cosa, almeno, che dobbiamo vedere, cosa fa il figlio? Quante parole dice in questa parabola? Quante parole dice? Neanche una. Però va, compie la missione del padre, è obbediente al padre. Attenti bene, obbedienza al padre non vuol dire fare una volontà che neanche di un despota di cui non conosci bene cosa voglia farti fare. Obbedienza al padre diventa per Gesù vivere l'amore per quell'umanità e andare a quell'umanità anche se lo respingeranno e lo faranno morire. Vivere, ecco, la venuta concreta in questa storia, amare questa storia e l'umanità anche quando non ti capiscono e ti respingono. L'obbedienza diventa veramente attraversare la storia con nel cuore l'amore di Cristo. Con il cuore il sì al Padre. Il Padre vuole salvare questa umanità, chiede i frutti a questi vignaioli, vai tu, avranno rispetto almeno di te. E invece anche lui. E lui condivide questa passione che il Padre ha nel cuore per l'umanità. L'obbedienza è proprio questo, in senso generale, ma preciso. Poi nelle singole situazioni bisogna fare il discernimento. Però entro nella volontà e nell'obbedienza al Padre quando vivo la vita, anche quando non sono capito, rifiutato, incompreso, la vivo sempre in un atteggiamento di donarla, non di riprendermela io. Gesù va, è obbediente al Padre, al servizio dell'umanità, condivide col Padre l'amore che ha nel cuore per la salvezza di quell'umanità e quindi rivela che il Padre ha questo amore che non viene mai meno, fedele, anche di fronte al rifiuto, alla passione fisica della sofferenza, alla morte e al giudizio ingiusto. E questo è un po' da imparare guardando alla croce di Gesù, questo sì di Gesù al Padre, che non è di parole, ma è di un movimento in questa direzione. Ultima cosa, lo vedremo anche entrando un po' nei racconti della passione, l'ultima cosa che davanti alla croce di Gesù, vista come questa parabola, vedi anche la cattiveria del male dell'uomo. Mamma mia, questi vignaioli, pur di gestire loro i frutti, pur di essere autonomi, sono disposti al rifiuto, alla violenza, all'ingiustizia, all'omicidio, addirittura usare la propria libertà e responsabilità che sono doni a loro donati e offerti per ribellarsi contro il padrone Dio e per uccidere il figlio. Potenza e mistero del male. Se voi guardate la passione di Gesù è un intreccio misterioso di cattiveria, di falsità, di tradimenti dell'amico, rinnegamento di Pietro, abbandono di tutti i suoi, come mai tu? Un processo truccato, false testimonianze, ma un processo non è per cercare la verità. E lì cercavano false testimonianze, lui innocente che subisce la falsità. E Pilato che dice per tre volte non trovo in lui niente che meriti la morte, lo condannerà, lo consegnerà loro perché sia crocifisso, per accontentarli, per paura. per mille ragioni, un intreccio misterioso, e i giudei che hanno ricevuto del bene, la folla almeno, crocifiggilo, crocifiggilo. Cioè è un intreccio misterioso di tradimento, di male, di plagio, di cattiveria, che mette a tacere, a morire il giusto, e lui, l'innocente, muore. Allora, davanti alla croce dobbiamo dire che il mistero del male è veramente qualcosa di serio, se fa morire il figlio di Dio, eh? Non ci liberiamo da soli, non basta un po' di buona volontà, ce ne vuole tanta, certo, ma non basta. Dobbiamo entrare veramente nella grazia del Signore. Se la croce ci dice che il male è grande e assurdo e misterioso, se il figlio di Dio ci dice anche che se il figlio di Dio l'ha assunto, l'ha vinto, ecco, ci dà per questa speranza. Quindi uniti a lui lo vinciamo, magari non ne vediamo immediatamente noi, ma uniti a lui è già vinto, c'è già la forza della vittoria. Ecco la speranza contro ogni speranza, non solo quando lo vedi, ma quando lo credi pur non vedendolo, ma rimanendo unito a lui. Ecco, contemplare la croce di Cristo. Cominciamo a entrare un po' in questa contemplazione, poi domani faremo altri due brani, sempre della Passione, più diretti, ecco, i racconti della Passione, e domenica mattina faremo un brano della Risurrezione, tutto del Vangelo di Matteo, in modo da fare un piccolo percorso di contemplazione del mistero pasquale. Grazie.